Buonasera, siamo al canto 33esimo. L'episodio però comincia con gli ultimi versi del 32esimo, come vi dirò fra un istante. Siamo cioè a uno dei canti più noti di tutta la Divina Commedia, accanto al famoso episodio dell'amore di Paolo e Francesca, qui abbiamo il gruppo eterno dell'odio, Ugolino e Ruggeri. Dante ha lasciato dunque i traditori della patria e sta per entrare nella categoria dei traditori degli ospiti. E sul confine tra le due zone c'è un gruppo lugubre, d'una tremenda violenza. Un peccatore rode il cranio sulla nuca a un altro peccatore. Dante domanda: chi sei? Perché sfoghi la tua vendetta così? E allora il peccatore solleva la bocca insanguinata, la pulisce coi capelli del capo che egli sta rodendo e poi dice che egli fu il conte Ugolino della Gherardesca e che la sua vittima lì all'inferno è l'arcivescovo Ruggeri che fu il suo carnefice sulla terra. Parole tremende, che ci introducono alla tragica e sublime narrazione del presentimento della fine tristissima che Ruggero preparò a Ugolino, ai suoi figlioli, ai suoi nipoti. Ugolino, secondo la tradizione, avrebbe tradito la patria, avrebbe tradito, cioè Pisa, vendendo certi castelli di Pisa ai nemici. Ruggeri, che succedette a Ugolino nella carica di capo di Pisa, finse di riconciliarsi con Ugolino e lo invitò a ritornare in patria. Da quel momento in cui Ugolino ritornò, era ospite di Ruggeri e Ruggeri tradì l'ospite. Ecco perché il gruppo sta sul confine fra le due categorie, traditori della patria, traditori degli ospiti. Dunque Ruggeri tradì l'ospite perché appena ebbe nelle mani Ugolino lo mise su nell'ultima stanza della torre che si chiamò poi la Torre della Fame per la misera fine di Ugolino e lo mise su non solo in quell'ultima stanza lassù, in quell'ultimo piccolo vano dove le aquile solevano mudare le penne, dove si rifugiavano le aquile per mudare le penne, quindi Torre della Muda, ma lo mise su con i suoi figlioli, con quattro giovani suoi discendenti, e poi fece inchiodare, chiovar l'uscio di sotto all'orribile torre, così che non fosse più portato cibo ai prigionieri, e cioè li fece morire di fame. E Ugolino racconta prima di tutto un sogno e durante questo sogno il presentimento che ebbe della tristissima, della miseranda fine sua e dei suoi discendenti. E poi il risveglio il mattino, il pianto, la fame dei giovani che erano con lui, i colpi di martello con cui egli udì inchiodare il carcere, si sentì chiuso come in una tomba. L'impietrarsi del suo cuore, la disperazione, la lentezza, spaventosa lentezza dei giorni e delle ore, il silenzio funereo e poi la morte dei giovani, uno dopo l'altro, tra il quarto e il sesto giorno. E quel silenzio, vorrei dire, che è gravato per 6 giorni durante l'agonia e la morte di questi giovani. E poi i 2 giorni di urla spaventose del vecchio, del padre, del nonno, che imprecava contro il destino, che urlava la sua maledizione contro il carnefice. E dopo questi 6 giorni di silenzio angoscioso e questi 2 giorni di urla spaventose, la morte sua. Finito il racconto, Ugolino, con la ferocia di un cane, si avventa coi denti al teschio dell'arcivescovo Ruggeri e e Dante, preso com'è dallo sdegno, si mette a imprecare contro Pisa, augurando che l'Arno abbia a rompere gli indugi, ad essere bloccato sulla sua entrata in mare dalle isole Capraia e Gorgona, così che abbia a inondare tutta la città e a far morire tutti. E cioè Dante diventa crudele anch'egli. Non pensa che ci sono degli innocenti a Pisa, come innocenti erano i figli, i nipoti di Ugolino. Dante, preso nella sua violenza, nella sua passione, vorrebbe vedere annientare Pisa, dimenticando appunto di essere giusto, dimenticando che ci sono dei giovani innocenti. I poeti passano oltre nella cerchia appunto dei traditori, degli ospiti, la Tolomea, e vi ho detto già che la Tolomea prende il nome dal re dell'Egitto Tolomeo, che tradì Pompeo. Lo ricevette come si riceve un amico, con tutta la corte schierata sulla spiaggia d'Alessandria d'Egitto, come dovesse riservargli le onoranze e l'accoglienza più splendida, e poi lo fece trucidare per ingraziarsi Cesare. E qui nella Tolomea ci sono traditori confitti col viso supino, con gli occhi chiusi dalle lacrime come da visiere di cristallo. Sopra questa Tolomea spira un vento freddo che agghiaccia. Da dove viene? E Dante chiede la spiegazione al maestro. Un'anima che li sente parlare prega Dante di toglierle quei duri veli dal viso, quell'invetriatura di ghiaccio che ha sugli occhi, e Dante promette in un modo ambiguo di farlo. Dice: sì, te lo farò, com'è vero che devo andare sino in fondo a questa cerchia. E già Dante sa che deve andare fino in fondo, ma inganna in fondo con questa risposta. E allora l'altro gli dice: io fui frate Alberigo, traditore degli ospiti, feci un ricevimento per i miei ospiti, e poi a un certo momento disse ai miei servitori: vengano avanti le frutta. E quelli, invece di portare le frutta, entrarono e strozzarono i miei ospiti a tavola. E dice: non sono però solo qui, c'è anche Brancadoria, altro traditore. Ma Dante dice: ma tanto tu, Alberigo, quanto Brancadoria, siete ancora vivi, siete ancora su nel mondo. E allora quest'anima spiega a Dante un segreto che Dante ignorava. Questi traditori degli ospiti, come i traditori dei benefattori, hanno questa particolarità, che appena compiuto il tradimento, l'anima se ne va subito all'inferno. Il corpo magari continua a vivere quassù sulla terra, perché nel corpo è entrato un demonio che lo tiene in vita, ma l'anima va subito a ricevere la punizione per il suo nefasto, per il suo tremendo peccato. Tradire gli ospiti, tradire i benefattori, è il peccato più ignobile che si possa fare. E allora, quando l'altro gli ha raccontato tutto, dice: ma adesso levami questa invetriatura di ghiaccio dai miei occhi. E Dante dice: ed io non glieli apersi, e cortesia fu con lui esser villano. Dante dunque lo inganna, non gli leva le lacrime dagli occhi, il ghiaccio dagli occhi, e se ne va maledicendo ai genovesi, perché Brancadoria era genovese, pieni di ogni magagna. Adesso dobbiamo cominciare dalla fine del canto 32esimo al verso 124. Noi eravamo partiti già da Ello, l'ultimo peccatore, bocca degli abati, traditore della patria che abbiamo visto, quando io vidi due ghiacciati in una buca, sì che l'un capo all'altro era cappello. E come il pan per fame si manduca, si mangia, così il sopran, quel che stava sopra, li denti all'altro pose, là vel cervel s'aggiunge con la nuca. Paragone preso dalle leggende classiche, Tideo che si rose le tempie a Menalippo. E allora Dante dice: tu che mostri per si bestial segno odio sovra colui che tu ti mangi, dimmi il perché. Per tale accordo, per tal convegno, che se tu a ragion di lui ti piangi, sapendo chi voi siete e il suo peccato e la sua pecca, io cercherò su nel mondo di cangiare, cioè di mutare la tua fama, se avrò vita. La bocca sollevò dal fieropasto quel peccator, forbendola i capelli del capo che gli avea di retro guasto. Poi cominciò: tu vuoi ch'io rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme già pur pensando, pria ch'io ne favelli? Ma se le mie parole esser den seme che frutti infamia al traditor ch'io rodo, parlar e lacrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sia, né per che modo venuto se qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. E beh, se sei fiorentino, allora tu devi sapere tante cose della storia della Toscana, devi sapere le cose della storia di Pisa, e quindi devi sapere chi fu il conte Ugolino. Tu devi sapere chi fu il conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò per chi son tal vicino. È inutile che ti racconti come, per la sua malvagità, fidandomi di lui, ecco il tradimento dell'ospite, io fossi stato preso e poi fatto morire. Però quel che non puoi aver inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai. Ancora una volta qui Dante si fa rivelatore di un segreto che soltanto Dio e i morti conoscono. Il morto ha portato nella tomba il segreto dei suoi ultimi momenti, solo Dio l'ha saputo quel segreto. Francesca ha portato nella tomba il segreto del momento in cui stava baciando Paolo e fu sorpresa e uccisa. E così Ugolino ha portato nella tomba il segreto del dolore atroce della sua fine. E Dante si fa rivelatore di quel segreto. E allora racconta il sogno. Erano su prigionieri nella muda, in quella celletta in cima alla torre, e già da parecchi mesi erano su prigionieri e fanno il sogno tremendo, in cui egli vede il lupo e i lupicini cacciati da cagne magre, studiose, conte, e in piccolo corso il padre e i figli, vedete come il lupo e i lupicini sono già tramutati in padre e figli umanizzati, e le agute scane, cioè i denti tremendi delle cagne, fender loro li fianchi. E allora quando si sveglia sente che si lamentano i suoi figlioli, e era il momento in cui doveva essere portato il cibo, ed egli sente chiovar, cioè inchiodare, l'uscio di sotto l'orribile torre. Io non piangea, si dentro impetrai, adesso piangono, e Anselmuccio che dice: babbo, tu guardi sì, padre, che hai? Quindi egli si impone di non più piangere, di non lamentarsi, il silenzio. E poi, dopo un po' di tempo, egli vede alle prime luci dell'alba per quattro visi il mio aspetto stesso, cioè quattro visi spaventati e contratti per la fame, e allora si morde le mani per il dolore, e i figlioli dicono: padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. E allora gli si quieta per non farli più tristi, restano zitti quel dì e l'altro, muti. Ma arrivati al quarto giorno, Gaddo, che è il più debole, il più giovane, mi si gettò disteso ai piedi dicendo: padre mio, che non m'aiuti? Ecco il bambino. Papà, perché non mi aiuti? Perché è proprio questo grido che qualunque bambino ammalato rivolge ai genitori: perché non mi aiuti? E muore, quivi morì. Sentite la sottezza terribile di quel quivi morì, che segue proprio quell'invocazione di Gaddo. E come tu mi vedi, vidi io cascarli tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto. Nel silenzio li sente muoversi e poi non muoversi più, distendersi con i rantoli dell'agonia e spirare. E allora cieco si dà a brancolare, urlando, chiamandoli per due giorni, e possa più che il dolor, poté il digiuno, muore anch'egli. Ha finito il suo racconto e si avventa, quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti riprese il teschio misero, coi denti che furo all'osso, giunsero all'osso come d'un can, forti. Sentite questo verso che fa pensare proprio allo scricchiolio delle ossa sotto i denti d'un cane. E Dante esplode: Pisa, vituperio delle genti del bel paese, là dove il sì suona, Pisa, città infame fra tutte in Italia. poiché i vicini a te punir son lenti, muovansi la capraia e la gorgona e faccian siepe ad Arno, così che Arno abbia straripare ad annegare in te ogni persona, che se il conte Ugolino aveva voce, aveva fama, d'aver tradito te delle Castella, non dovei tu, i figlioi, porre a tal croce. Erano innocenti perché erano giovani, Uguccione, il Brigata, e gli altri duo che il canto suso appella, che sono appunto Gaddo e Anselmuccio. E qui, v'ho già detto, Dante diventa crudele egli stesso, fazioso egli stesso. Finita la scena, siamo all'ultima parte, ai traditori degli ospiti. Noi passammo oltre, là, vela gelata ruvidamente un'altra gente fascia, non volta in giù, ma tutta riversata, tutta distesa sulla schiena nel fango. Lo pianto stesso lì pianger non lascia, e il duol che trova in sugli occhi rintoppo si volge in dentro a far crescer l'ambascia. Le lacrime formano come una specie di invetriatura che gonfia e trattiene il gonfiore delle nuove lacrime sotto, facendo soffrire gli occhi ancor di più. E allora, a un certo momento, una di queste anime dice: «O anime crudeli tanto, 110, crudeli tanto che data v'è l'ultima posta, che scendete all'ultima categoria, talmente siete malvagie, levatemi dal viso i duri veli, sì che io sfoghi il duol che il cor mi impregna un poco, pria che il pianto si raggeli». E allora Dante, mentendo, dice: «Se vuoi che io ti sovvegna, se vuoi che ti aiuti, dimmi chi sei, e se io non ti disbrigo, al fondo della ghiaccia ir mi convegna. D'accordo che io sia dannato a andare giù fino in fondo all'inferno, se non ti disbrigo, se non ti levo quelle lacrime incrostate». E allora lui risponde: «Io son frate Alberighio, son quel delle frutta del malorto». E appunto, vi ho detto prima, disse «vengano le frutta», e era un segnale perché fossero strozzati i suoi ospiti, che qui riprendo dattero per figo, e qui, secondo la pena del taglione, ricevo dattero per fico, cioè qui sono punito della mia stessa pena e della mia stessa cattiveria. E allora Dante dice: «Ma come? Sei morto?» E lui risponde: «Ma io non so come il mio corpo sta su nel mondo. Noi qui della Tolomea e quegli altri più sotto della Giudecca, appena abbiamo compiuto il tradimento, scendiamo a ricevere la nostra pena, e nel nostro corpo entra un demonio. E anzi ti dirò di più, perché tu più volentieri mi tolga le invetriate lacrime dal volto, sappi che tosto che l'anima tradisce, come feci io, il corpo suo gli è tolto da un demonio, e l'anima vien giù, e tu il devi saper, e devi sapere che qui vicino c'è Brancadoria, e son più anni passati da che fossi rinchiusi». E allora Dante dice: «Ma io credo che tu mi inganni, Brancadoria non morì ancora, mangia e beve, dorme e veste panni». È un verso famoso per dire: è vivo e sano, perché mangiare, bere, dormire e vestire panni è proprio di chi è vivo e sano. E allora lui, il frate Alberigo, dice: no, ha fatto il tradimento e la sua anima è scesa subito qua, e nel suo corpo è entrato un diavolo. Ma ormai distendi la mano, aprimi gli occhi, e io non gliela persi, e cortesia fu a lui esser villano». E poi Dante esplode in un'ultima invettiva contro i genovesi, uomini diversi d'ogni costume e pieni d'ogni magagna.